A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:36 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi è A come America Latina, in collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Partiamo dalla notizia più fresca, arriva dalla Bolivia.
Acaban de dar la información que todo el país esperaba. Rodrigo Paz ha sido elegido como presidente del estado en este conteo que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral a través de su sistema de resultados preliminares al más del 97% de este escrutinio realizado de manera rápida a través de las imágenes de las actas que han recibido de todo el país. Y estos son los resultados de esta votación, de esta jornada de balotaje. Es lo que acaba de informarse a nivel nacional. Bolivia votó de la siguiente manera. Rodrigo Paz ha obtenido un 54.5% de los votos esta jornada y Jorge Tuto Quiroga un 45.5%. El PDC es el partido que va...
Ecco Alfredo, è una clamorosa sorpresa visto i sondaggi della vigilia.
Sì, i sondaggi dicevano altro, dicevano al contrario, che avrebbe vinto Jorge Quiroga Ramirez, detto tutto, che era il candidato di questa alleanza libertà e democrazia, Libre, già vicepresidente di un ex dittatore, Hugo Banzer, degli anni 70, che poi si era riciclato come presidente democratico e che ha come modello Milei, come modello diciamo economico Milei. Non è che sia tanto diverso chi ha vinto, anche se ci sono delle più che sfumature molto importanti, ma andando a vedere i voti rispetto al primo turno, e non mi era capitato molte volte di vedere un dato di questo tipo, entrambi i candidati hanno raddoppiato i voti del primo turno, cioè Paz Pereira da 1.700.000 a 3.400.000 e Jorge Quiroga da 1.400.000 a 2.700.000, e a questo punto, avendo raddoppiato entrambi i voti del primo turno, ovviamente la differenza era quella che era rimasta, no? 32-27 al primo turno e adesso 54-45. Rodrigo Paz Pereira, a questo punto, che è il presidente della Bolivia, è un esponente del Partito Democrata Cristiano, che è un partito, una democrazia cristiana strana, non è come quella cilena che è tradizionale, cioè diciamo nello stile dei popolari tedeschi o di quella che fu la democrazia cristiana italiana, ma è una reincarnazione di un vecchio partito del Novecento, il Movimento della Sinistra Rivoluzionaria, il MIR, che era stato fondato dal padre di Rodrigo Paz Pereira, che si chiama Jaime Paz Zamora, che è stato presidente anche lui della Bolivia, e a sua volta nipote di uno dei personaggi più importanti del Novecento boliviano, Víctor Paz Estensoro, che è stato 4 volte presidente della Bolivia dagli anni 50 in poi, e che è stato il presidente al quale si deve in Bolivia il voto universale, perché prima non votavano gli indigeni, che sono il 70% della popolazione, la nazionalizzazione delle miniere e la riforma agraria. Quindi ecco, Rodrigo Paz Pereira è il terzo membro della famiglia che diventa presidente. Lui è nato in Spagna perché suo padre Jaime Paz Zamora è stato più volte in esilio, scappando dalle dittature. Tra l'altro suo padre ha sopravvissuto a un incidente d'aereo, che era una tipologia di interventi della CIA molto frequenti durante la guerra fredda in America Latina. Jaime Paz Zamora sopravvisse a un aereo che venne giù, anche se rimase deturpato perché subì delle grandissime conseguenze con l'incendio che seguì alla caduta di questo aereo. Suo figlio Rodrigo Paz nasce in Spagna, è laureato in relazioni internazionali con un master in economia all'Università di Washington negli Stati Uniti, e è vissuto in più di 10 paesi seguendo in esilio suo padre. Che idea ha Rodrigo Paz Pereira e quali sono state le idee sulle quali ha vinto questa elezione? Oltre al fatto che lui scelse di fare campagna proprio nelle aree rurali e periurbane, cioè laddove una volta si concentrava il voto della sinistra di Evo Morales. È da 2 anni che batte questi paesini e questi luoghi della campagna boliviana, partecipando spesso anche alle sagre di paese. Ci è diventato uno molto noto a livello popolare. Le sue idee in parte sono ispirate a un importante economista peruviano, Hernando de Soto, attualmente lavora per Nazioni Unite, ma è considerato un'autorità internazionale. Lui è stato anche consigliere di Fujimori, ma andò via dal governo prima della svolta autoritaria. Hernando de Soto, cos'è la tesi principale di Hernando de Soto? Che i poveri in realtà hanno un capitale che non possono monetizzare perché non è legalizzato, cioè vivono in luoghi, in baraccopoli, favela, come si chiamino, in ogni paese cambiano i nomi, e non sono proprietari del pezzo di terra e quindi della casa che costruiscono sopra, hanno un lavoro informale, quindi non sono proprietari di quei mezzi, o meglio, sono proprietari nell'uso ma non possono disporre, cioè in sostanza i poveri, non potendosi indebitare perché non hanno un capitale da mettere a garanzia, non riescono a progredire. È una tesi che è andata molto di moda negli
Capitalismo
anni
per tutti.
90. Esatto, capitalismo per tutti, e il programma di Paz Pereira prevede proprio questo tipo di risposta, cioè quello di concedere la proprietà dei terreni alle persone che vivono in situazione di, cioè, baraccopoli, una riduzione delle tasse anche per incentivare il passaggio dei lavoratori informali a formale, un'eliminazione della burocrazia e anche un'apertura agli investimenti stranieri, perché ricordiamo che la Bolivia, ad esempio, è il paese con più riserve di litio al mondo, li sfrutta pochissimo perché c'è un vincolo sull'investimento straniero che ha impedito l'arrivo di compagnie. Ma soprattutto queste misure contro la informalità che hanno fatto presa, perché la Bolivia ha il record, quasi il record mondiale, in realtà c'è qualche paese mezzo peggio, tipo Haiti, ma dei paesi che non sono in conflitti, diciamo, in Bolivia l'80-80% dei lavoratori sono informali, vuol dire che lavorano in nero, vuol dire che non pagano le tasse, ma che non hanno in cambio nulla, che non avranno mai una pensione e che possono essere cacciati via semplicemente con una stretta di mano. Quindi ecco, questa lotta all'informalità è piaciuta, è qualcosa che aveva già avuto anche, diciamo, qualche seguito elettorale anche in Perù. Vedremo cosa succederà. Quello che è da sottolineare è che il suicidio programmato della sinistra del MAS, che governò per 19 anni la Bolivia, arriva a dei livelli incredibili perché, oltre a non essere entrati in ballottaggio, ovviamente, nel nuovo Parlamento, nel quale c'è la maggioranza dei parlamentari di Rodrigo Paz Pereira, in entrambe le Camere, ma senza avere la maggioranza assoluta, quindi dovranno fare accordi con i deputati eletti da Jorge Quiroga Ramírez. La sinistra non ha più un senatore e ha soltanto 2 deputati eletti alla Camera Bassa.
Ma soprattutto il popolo della sinistra non ha disertato le urne come chiedeva Evo Morales, ma forse ha votato anche in massa per il vincitore. Addirittura c'è stata qualche forzatura stamattina, qualcuno ha detto che la classe operaia ha votato per chi ha lanciato lo slogan "il capitalismo per tutti".
Ma sai, i sistemi presidenziali ti obbligano a scelte nette, soprattutto quando sono sistemi, come la maggior parte, quando sono sistemi presidenziali a doppio turno. Al primo turno c'è stata un'affluenza al voto di oltre l'80%, che noi ce lo sogniamo in Europa, ma va ricordato che il 19% annullò il voto, che era quello che aveva chiesto Evo Morales. In questo secondo turno invece no, non si è verificato questo, anche perché a questo punto i boliviani dovevano scegliere. E da quello che, poi certo ci sarà tempo per l'analisi più approfondita, ma da quello che possiamo sapere allo stato dell'arte, effettivamente, visto la geografia del voto, le zone più popolari hanno scelto capitalismo per tutti contro il capitalismo libertario alla Milei di Jorge Quiroga Ramírez.
Sì, si dice sempre che al primo turno in questo sistema, c'è cioè anche in Francia, si vota il proprio candidato, al secondo turno non si vota quello più lontano ideologicamente, quindi i boliviani non hanno votato quello che si avvicina più a Milei. Alfredo, l'ultima domanda è sulla crisi politica, forse ha pesato perché la Bolivia sta attraversando una gravissima crisi economica.
Economica. Sì, la Bolivia ha da ormai da più di un anno che sta attraversando una crisi economica molto forte, che è legata in buona parte alla debolezza del pubblico, nel senso che Evo Morales ha lasciato in eredità alla Bolivia qualcosa di molto importante, che è stato quello di nazionalizzare il gas. Pensate che nel 2002 il gas lasciava 200 milioni di dollari alla Bolivia. Dopo la nazionalizzazione di Evo Morales nel 2006, lascia allo Stato 1,5 miliardi. Quindi da un lato lo Stato boliviano ha questa grande entrata dal gas naturale che grazie a Evo Morales porta a casa, prima praticamente veniva regalato. Però ad esempio in un momento in cui il mercato del gas è sceso perché ci sono molti concorrenti, la Bolivia ad esempio non è mai riuscita a mettere in moto un'altra gamba dello Stato con il litio, per le cose che dicevo prima, cioè per i vincoli per gli investimenti. Il paese che è più grande esportatore di litio, ad esempio il Cile, non è la Bolivia. Quindi in realtà lo Stato boliviano è magro. Dicevo prima, l'80% sono lavoratori informali, vuol dire che non contribuiscono all'economia del paese formalmente, e questo ha determinato una crisi economica che ha colpito i settori più popolari, con un aumento molto marcato dei combustibili. E la Bolivia è un paese che si muove in camion, quindi quando è un po' come l'Ecuador, quando aumenta il combustibile è un grosso peso per i più poveri che viaggiano sui camion. E un po' si è tornato indietro, nel senso che la Bolivia ha vissuto un periodo di grande crescita economica negli anni 2000 grazie alla nazionalizzazione del gas di Evo Morales, ma ormai questo è un ricordo. E così come i boliviani in buona parte erano tornati in Bolivia dai loro luoghi di immigrazione, che sono sostanzialmente il Brasile e l'Argentina, di nuovo c'è un flusso all'incontrario, c'è un'uscita di boliviani. Quindi ecco, questa promessa di rilancio dell'economia fondamentalmente di Rodrigo Paz Pereira sicuramente ha fatto presa nei settori più colpiti da questa crisi.
Sentiamo Maduro che lancia un messaggio al popolo americano in inglese. Vediamo, sentiamo un secondo, eccoci.
Listen to me, not war, just peace. The people United States, de parte de the People Bolivarian Republic. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30,000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5,000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita. E lo repudia.
Ecco, Alfredo, era più lungo il discorso in inglese. Comunque sta facendo
è stato quell'assaggio.
Sì, sta facendo di tutto per sta cercando il dialogo, secondo te?
Lui l'ha sempre cercato con gli Stati Uniti, per essere onesti l'ha sempre cercato, sia con Biden, col quale era riuscito. Ricordiamoci che dopo l'invasione dell'Ucraina da parte russa, gli Stati Uniti di Biden mandarono degli emissari per calmare le acque. E anche con Trump più volte ha fatto l'appello, anche questo appellarsi al popolo americano ovviamente è sempre un tentativo, ma dall'altra parte invece la situazione è molto degenerata da tutti i punti di vista. E la notizia questa settimana sono delle indiscrezioni che arrivano dal Miami Herald, che è una testata da prendere con le pinze, però d'altra parte è una testata importante per un motivo. Il Miami Herald è il portavoce dei settori statunitensi legati alla CIA che hanno a che fare con l'America Latina. Quindi quando si vuole capire cosa pensa quel mondo su Cuba, eccetera, è interessante dare un'occhiata.
In realtà, anche perché hanno una fonte ormai sicura al 100%, che è il segretario di Stato americano Rubio.
Certo, e lui arriva da quel mondo lì,
sì.
no? Il mondo dei cubani di Miami. Però quello che l'indiscrezione di Miami, che era in qualche modo stato mezzo confermata dal New York Times, e quindi forse già comincia a avere più credibilità. Cosa sostanzialmente, in poche parole, cosa hanno detto? Che in questi mesi, cioè tra giugno e settembre, la vicepresidente del Venezuela, che si chiama Delcy Rodriguez, e suo fratello Jorge Rodriguez, che è il presidente del Parlamento, cioè dell'Assemblea Nazionale Venezolana, hanno fatto avere gli Stati Uniti due proposte di mediazione, indovinate dove? Via Qatar. Il Qatar ormai è il centro mondiale della diplomazia, passano. Poi col Qatar c'è un'altra questione, l'entourage di Maduro è molto legato al Qatar, perché pare che in Qatar siano depositati grandi fortune della cerchia, diciamo, di Maduro, però questo ovviamente non abbiamo conferma. Allora, cosa è la proposta che ha fatto avere Delcy Rodriguez secondo il Miami Herald? Due ipotesi. La prima, le dimissioni di Maduro da presidente, che resterebbe comunque in Venezuela con delle garanzie, e assumerebbe la presidenza lei, che è la vicepresidente, nominando vicepresidente un generale in congedo, che è Miguel Rodríguez Torres, che attualmente è in esilio in Spagna, perché lui era stato ministro degli interni e capo dei servizi di Chavez, ma poi con Maduro era caduto in disgrazia, è stato in galera, e a un certo punto l'hanno fatto andare all'estero. Quindi governo di transizione tra Delcy Rodríguez, che è l'alter ego di Maduro, e un generale chavista della prima ora, accusato di diverse violazioni di diritti umani, in quanto all'epoca era stato a capo dei servizi di Chavez. Seconda ipotesi, seconda proposta di mediazione che ha fatto arrivare agli Stati Uniti, più o meno lo stesso schema, ma con Maduro che invece di restare in Venezuela va in esilio o scappa in Turchia o in Qatar. Per il resto uguale. Gli Stati Uniti hanno notato la prima cosa, che in questo schema di transizione non è previsto il coinvolgimento di nessun tipo di opposizione, quindi una transizione, è un madurismo light, lo chiamano loro, anzi in realtà gli Stati Uniti è un cartello light, perché per loro il governo del Venezuela è un cartello, è un madurismo light senza una vera apertura all'opposizione. Per questo motivo le due proposte, secondo Miami Herald, sono state rispedite al mittente. Fatto sta che gli attacchi alle navi continuano. L'ultima, venerdì 17, cioè venerdì scorso, è stata affondata un'altra nave, e tra l'altro la novità è che, oltre ai morti, che non si sa quanti siano stati, gli americani, gli statunitensi hanno dichiarato di aver arrestati due, ma non si sa nulla né quanti siano stati morti né chi erano, e soprattutto questi due detenuti dove siano finiti, ed eventualmente chi li giudicherà, perché sono stati diciamo prelevati in acqua internazionale, e allo stato dell'arte, non sapendo chi è, non sappiamo nemmeno se erano perseguitati per qualcosa. Quindi è una situazione che dal punto di vista militare continua a essere molto densa, ma innegabile dai rumori che stanno arrivando dal Venezuela, che appunto i tentativi di mediazione, che in tutti i casi prevedono l'uscita di Maduro, siano molto avanti.
Ecco Alfredo, una considerazione, perché da una parte Trump accusa Maduro di essere un trafficante di droga, che esporta droga negli Stati Uniti, ovviamente tu l'hai ripetuto più volte come Atlante, ma in altri anche spazi di Radio Polare, che non c'è nessuna prova. Adesso si è capito che comunque per Trump questo è il suo cavallo di battaglia. Perché dico questo? Perché nelle ultime ore Trump, parlando del presidente della Colombia, un presidente eletto democraticamente, che non si può dire niente sulla legittimità del suo potere, Gustavo Petro, è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga in grandi e piccole piantagioni in tutta la Colombia. Perché questo? Perché Gustavo Petro ha denunciato un'invasione delle sue acque da parte degli Stati Uniti, forse anche è morto un pescatore colombiano. Quindi possiamo dire che è una crociata degli Stati Uniti più o meno contro i governi progressisti, con la scusa del narcotraffico, come per i paesi arabi era la scusa di essere complice dell'ISIS o del Qaeda ai tempi.
Sì, no, no, non c'è dubbio nel caso di Petro, soprattutto non c'è dubbio. Non è la prima volta, per carità, che utilizzano il narcotraffico per giustificare la loro politica estera. Ricordiamo nel 89 l'invasione del Panama, per per deporre Manuel Noriega, che era un dittatore sanguinario, quindi non era, sicuramente non aveva nessun tipo di legittimità, ma è stato deposto e è stato invaso il paese dai Marines con l'alibi che lui fosse al centro dei traffici di droga, che forse in parte era anche vero, ma era secondario rispetto a tutto il resto. Con Gustavo Petro ovviamente non si può dire assolutamente nulla nella sua. Tra l'altro ricordiamo che Gustavo Petro non ha riconosciuto il governo Maduro. Cioè la Colombia non ha formalmente riconosciuto il risultato delle elezioni del 2024, quindi non è proprio, non è il Nicaragua di Ortega o cose di questo, o Cuba, è un paese che ha seguito le altre grandi democrazie progressiste come il Brasile e il Cile che non hanno riconosciuto il governo. Ecco, dire che Petro è al centro, è un leader narcotraffico, è un qualcosa che forse soltanto negli Stati Uniti, dove non sanno nemmeno dove sia la Colombia, possono credere. Durante il governo di Petro non è più cresciuta la coltivazione di coca alla Colombia. La Colombia ai tempi di Escobar non si, in Colombia ai tempi di Escobar non si coltivava la coca, ma poi invece si è continuata a coltivare rispetto ai governi precedenti, e questo è stato un grande risultato, anche se il governo Petro, ne abbiamo parlato in questo programma, è stato decertificato per la lotta alla droga e non è mai successo con la Colombia. Comunque ipotizzare che Petro abbia a che fare, non dico, ma nemmeno la lontana per quanto riguarda i finanziamenti della sua campagna, men che meno che lui sia un leader narcotraffico, è qualcosa di ridicolo. Ovviamente la posta in gioco con Petro, che ricordiamo il Venezuela andrà al voto nel 2026, e lui non potrà essere candidato perché in Colombia si può fare un solo mandato. Petro è diventato nemico pubblico di Trump perché è l'unico paese americano, tranne il Venezuela ovviamente, che sta denunciando gli Stati Uniti per quello che sta succedendo nei Caraibi. Tra l'altro Petro ha detto che probabilmente alcuni di questi morti sono colombiani, ma non è nemmeno dato sapere chi sono e per quale motivo siano stati uccisi. Devo dire che a un certo punto di vista è più duro Petro su questo blocco navale statunitense di quanto non sia lo stesso Venezuela, che come dicevamo prima forse è molto diciamo, leggero nelle sue critiche perché sta tentando di negoziare qualcosa. Quindi sì, Petro è diventato l'unico che pubblicamente sta denunciando una politica scellerata nei Caraibi che ci fa tornare ai tempi della guerra fredda e dove l'alibi del narcoterrorismo, come dicono loro, a questo punto vale per tutto.
Grazie Alfredo.
Grazie a
Lunedì
te, Renato.
prossimo, domenica prossima, ci sono elezioni in Argentina?
C'è una elezione in Argentina di medio termine, si rinnova a metà del Parlamento, del Senato e della Camera, è un'elezione decisiva per la fortuna successiva di Javier Milei, lo racconteremo da Buenos Aires.
Grazie e buona settimana.
Anche a voi.
Acome Atlante torna lunedì prossimo. A tutti buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.